seconda domenica di Quaresima. Pensate, in tutti e tre i cicli ABC della liturgia, sempre, nella seconda domenica di Quaresima si legge la trasfigurazione di Gesù. Che vuol dire? Che è un fatto fondamentale nella storia di Cristo e nella storia della nostra salvezza. Gesù che prima di andare a morire dà un segno della sua identità divina con dei testimoni, Pietro, Giacomo e Giovanni. Io due volte sono stato sul monte Tabor, là ci ho celebrato, e non vi nascondo la profonda emozione nel sapere che lì questi fatti sono accaduti. Perché Gesù si trasfigura? Quando Gesù accenna alla sua passione, trova un avversario amico, chi è? Pietro, il quale gli si butta davanti e gli dice: maestro, tu a Gerusalemme non andrai, passa sopra il mio corpo. Pietro non vorrà sentir parlare di morte del Messia, dell'uccisione, sarà reietto, sputacchiato, ucciso e risorgerà. Ma questa parola Pietro non l'ha capita per niente, né che sarebbe morto, lontanissima la sua mentalità da questa concezione messianica. Pensate alla sua resurrezione, impossibile. Pietro gli si butta davanti e Gesù lo apostrofa con una parola terribile: Satana. Povero Pietro, ma con quanto amore, con quanta dedizione e entusiasmo si sarà buttata ai piedi di Gesù. Gesù non sente storie. Satana, scansati! Tu parli il linguaggio degli uomini e non capisci il linguaggio di Dio, il linguaggio del dolore e della sofferenza. Ecco perché Gesù vuole incoraggiare i discepoli a capire il grande mistero della croce, dicendo: Pietro, non aver paura, guarda, io sono il figlio di Dio, te lo dimostro. Ed è apparso sul Tabor, no? La legge e i profeti, Mosè ed Elia, la voce che parla nella nube, altre volte Dio ha parlato, e lo riconosce suo figlio: tu sei il mio figlio, l'eletto, di cui mi compiaccio. Ascoltatelo. Amici, mentre riflettevo su queste parole, ho pensato una cosa. Ma questo Vangelo, che ci schiaffa davanti in un modo brutale la figura di Cristo, figlio di Dio, Messia che andrà a morire sulla croce, ma che cosa ci suggerisce? Io ho pensato di dover tornare stamattina con voi ad una domanda fondamentale della nostra vita. Quella che si riassumeva nel catechismo di Pio X quando ero bambino. Quel catechismo che fu fatto nell'anno 910-911, dopo la morte del Papa di Perugia, Leone, da Pio X, e che ha vissuto questo catechismo fino al 62, al tempo del Concilio Vaticano II, su cui io sono stato formato e che da giovane sacerdote ho insegnato, poi ho buttato via perché non più all'altezza dei tempi. Vi ricordate, i più anziani, cos'era sto catechismo, no? Botta e risposta. Ma per quei tempi andava anche bene, però ha creato una brutta mentalità. Che diceva il genitore parlando col parroco? Padre, mando i miei figli alla dottrina. Brutta parola, brutta parola. Cos'era la dottrina? Era botta e risposta. Chi ha Dio? Dio l'essere perfettissimo. Vedi, annuisce la gente. Creatore, cosa vuol dire onnipotente? Che può fare tutte le cose. Chi è Dio? Omnisciente, che sa tutto, anche i pensieri. Era questa la dottrina che ci veniva insegnata. La dottrina. Cioè un qualche cosa che si riferiva non a tutto l'uomo, ma alla mente dell'uomo. Domanda e risposta. La scienza, il sapere. Grazie a Dio i tempi sono cambiati, è venuto il Concilio Vaticano II. Io per la verità non per mio merito, sono stato un profeta. Ma lo sono spesso un profeta, a parte non vorrei essere orgoglioso. Ma io sono stato il primo, e me ne vanto, a dare nelle mani dei miei bambini di allora la Bibbia. Vedi come sorridono quelli là, La Bibbia. Quella Bibbia che io ho sognato di poter leggere e che mi era vietata. Quella Bibbia che io sognavo di poter commentare, andare a rifornirmi di Cristo direttamente e non dai filtri dei teologi o chi per loro. Amici, io rivedo con commozione padre Arsenio, molti di voi l'hanno conosciuto, il santo della Madre Speranza, piangeva di gioia quando vedeva i miei bambini con sto volumone sotto le braccia. Lui che veniva prima di me ha sofferto per lo stesso motivo. Finalmente i nostri bambini possono abbeverarsi ampiamente alla pura sorgente della parola di Dio. Ma di tutto quel catechismo io vorrei conservare una domanda e risposta che ci interpella anche oggi. Ed è questa, l'unica che può essere valida. Per qual fine Dio ci ha creati? Povere parole. Cosa stiamo a fare sulla terra? Stiamo a tribolare dal mattino alla sera? Stiamo a combattere in ospedale per i tumori, gli ictus, eccetera? Dobbiamo pagare le tasse, le bollette che non riusciamo, e dobbiamo preoccuparci di fare la spesa, i soldi non arrivano? Tutti questi problemi che Montanelli chiamava i problemi umani. Ma quali sono i veri problemi? Questi anche. Certo ragazzi, se andiamo a fare la spesa e non abbiamo i soldi, possiamo comprare. Questa chiesa non l'avrei fatta se l'amore di milioni di persone non ci avessero sostenuto. I soldi ci vogliono, E bisogna produrli per poterli dividere. Quindi benedetta la moneta, benedetto il denaro. È logico. Amici, ma per qual fine Dio ci ha creati? Cosa ci stiamo a fare su questo mondo? Direbbe Montanelli, è il problema dell'uomo, diverso da quello umano. Gli umani sono le contingenze, la spesa, il soldo, il denaro, il lavoro, le malattie, i figli, le bollette, umani. L'uomo è un'altra cosa, l'uomo, la psiche, l'interiore, l'io profondo, la coscienza. Cosa ci stiamo a fare in questo mondo? C'è quello che dice, a tribolare, è vero. Quanta tribolazione. Io proprio stamattina riflettevo con alcune persone, direi in perugino, più ci studio e meno ci capisco. Ma nel nostro cuore, ma cosa c'è? Mi capitano certi casi, amici che mi ascoltate, che mi lasciano a questa età, e dovrei averla conosciuta la vita, mi lasciano stordito, incapace di dare una risposta, e mi chiedo, ma dentro il cuore dell'uomo, ma cosa c'è? Dentro sto cervello, cosa c'è? Mi presentano dei casi drammatici, talvolta insolubili, per la stupidità, per la mancanza di accortezza, per la malvagità che c'è nel cuore dell'uomo, quest'animale che non c'è nei libri di zoologia, quest'uomo. Ma cos'è? È un mistero, amici. Io più vado avanti e più mi dico, l'uomo è un grande mistero. Ha ragione Giovanni Paolo II. Nel profondo della coscienza, in questa difesa che Dio ha messo dentro di noi, solo Lui può andare. Noi ci fermiamo alle soglie, non possiamo penetrare il cuore dell'uomo. Per qual fine Dio ci ha creati? Amici, questa domanda la dobbiamo risolvere. Montanelli diceva, esplicandola, perché sono nato? E perché sono nato? Tanta gente non nasce e dovrebbe nascere. E che è il primo caso? Perché vivo? Ancora più terribile. Perché soffro il dolore degli innocenti? lo scandalo moderno dell'ateismo. Leggete le pagine di Albert Camus, di altri, di Sartre, terribili, lo scandalo della sofferenza degli innocenti, un Dio che non risponde, un Dio che tace, il silenzio di Dio che incombe sul mondo e fa tanta paura. Perché muoio? Quale sarà la mia fine? Amici, domande terribili sono l'esplicazione di questo concetto. Che cosa sto a fare in questo mondo? Capite che da questa impostazione della vita dipende tutta la vita presente e la vita futura. Non è una decisione di poco. Ecco perché la Quaresima ci invita alla preghiera come illuminazione. Ecco perché la Quaresima ci invita alla riflessione, ci invita alla conversione. Per questo motivo, noi non finiremo mai abbastanza di riflettere sul senso della vita. Oggi si dice la questione del senso, si dice in filosofia, no? Il senso, cercare il senso. Che senso ha la mia vita? Certo, se voi sentite gli atei moderni, oggi li posso anche leggere, ma non oggi, un'altra volta, è sconcertante quello che dicono, no? Mi ricordo il famoso simbolista francese Rimbaud che diceva: tu sei l'eterno ladro delle risorse umane, vattene! Sartre che diceva: padre nostro che sei nei cieli, stacci lassù, vieni qua giù. Marx che diceva: odio l'uomo perché se tu intervieni ci schiacci, quindi preferisco l'uomo, Dio non esiste, eccetera. È tutto un corredo di cose che potrei leggervi e farvi pensare, ma ne conoscete molti. Amici, che senso ha la mia vita, la tua vita? O amici, si vive una volta sola, sapevate? Si vive una volta sola e non c'è appello. Da come la vivi dipende la tua eternità. Noi non siamo, come dice Dante Alighieri, coloro che l'anima col corpo morta fanno. No, no, noi non siamo dei cani che una volta schiacciati per strada, morte fatte fine, No, no, l'uomo di oggi vorrebbe non essere un cane, ma vorrebbe che con la morte finisse tutto. Ma non vedete le morti dei grandi, no? Anche Eco ieri è morto, di rabbia in pace. Onore alla sua cultura, per carità, grande uomo. Sarà anche lui responsabile di certe cose che ha sbagliato insegnandocele. Ho detto ieri, quando vado al Padre Eterno in nome della Rosa, lui dirà in nome di Cristo, ti giudico io. Ma il mondo di oggi, Osanna, Osanna, ma è tutto Osanna? No, 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 no. La Bibbia dice, cari amici che mi ascoltate e mi fa tremare, dovremo rispondere al Signore anche di un pensiero inutile. Caro Renzi, pensaci bene. Non i pensieri, ma le azioni. Amici, davanti a Dio dovremo rispondere di tutto il nostro operato, dei nostri pensieri, di un solo pensiero inutile. Ma perché tutto questo? Ma perché noi siamo preziosi agli occhi di Dio, amici. Tu sei prezioso. Prima ancora che i tuoi anni cominciassero, i tuoi giorni, tutti li ho contati, perfino i capelli del tuo capo, Signora, sono contati. Ci vuole, i miei fanno presto, ma i suoi ci vuole il partigiano per contarli, è vero? I tuoi, Stefano, fate presto il Signore a contarli, Amici, anche i capelli del tuo capo sono contati. Non sfuggiamo a Dio, fratelli miei. L'uomo di oggi si sente Padre Eterno, vorrebbe che... No, 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 no. La storia della Bibbia, leggetela con attenzione, è piena di un Dio che è pazzo d'amore per l'uomo. Ma ci pensate? Dio è pazzo d'amore per noi. Però attenti, com'è misericordioso e anche giusto, I genitori seri, che amano i figli, non sono quelli che permettono tutto, Sono quelli che vogliono, con esigenza d'amore, il massimo dei loro figli. Così vuole il Padre Eterno. E allora io pensavo a questa a questa domandina e risposta di Pio X, perché Dio ci ha creati? Per conoscerlo. Conoscerlo. Capito? La prima cosa è conoscere. Se tu vuoi amare una persona, la devi conoscere. E io una persona, amici, la conosco in tanti modi. Tanti modi. La conosco per sentito dire. La conosco perché me l'hanno scritta. La conosco magari perché leggo la biografia di questa persona. Ma la prima, la più profonda conoscenza di una persona qual è? È quella che Dante dice così: se io mi intuassi come tu ti mi. Quanto è bello, amici, ma quanto è bello. La ripeto, se io mi intuassi, un verbo nuovo, Dante, cioè io con il mio sguardo penetrante d'amore, con tutto il mio cuore, mi intuire, vengo dentro di te, intus ire, gire dentro, Perugino, arvò, dentro, io se io mi intuassi, come tu ti mi, che bello. Ieri a vostri ragazzi raccontavo, per spiegare questo versetto di Dante, un episodio del curato d'Ars, no? Tutti lo conoscete, ma ve lo ricordo perché è tanto bello, tanto bello. Alle 5 del pomeriggio Stomino tornava dai campi, piantava la sappa e la vanga e la pala fuori della porta e si portava davanti al Santissimo, alla chiesa, no? Si metteva a sedere con le braccia concerte e guardava il tabernacolo, ma tutti i giorni, Il santo curato d'Ars si insospettì e disse: ma questo che vede fa? Tutte le sere alla stessa ora, con lo stesso sistema. Se io lo controllo, non vedo muovere le labbra, niente, fermo, immobile, sta così, fesso, e fa altro. Un giorno lo affronta e gli dice: buonomo, scusate, ma mi sapete dire che cosa venite a fare? Dice: padre, vengo a pregare. Dice: no, cocco. Perché ho visto le vostre labbra, non si muovono mai, a meno che non preghiate dentro. Sentite che risposta. Padre, io non conosco le preghiere, perché nessuno mai me le ha insegnate. Però prego. E come? Io lo guardo e lui mi guarda. È il vertice dell'amore, amici che mi ascoltate. Innamorati, che fate quando vi amate sul serio? Vi guardate negli occhi, scrutate attraverso queste profonde vetrine il profondo dell'anima, no? Alza le tendine, fammi vedere dentro il cuore quello che c'è. Questo curato rimase stordito da questa definizione, la più bella teologica mai esistita. Io lo guardo e lui mi guarda. Amici, vedete, nella vita la prima cosa è conoscere il Signore, ma noi lo conosciamo Gesù? No, siamo degli ignoranti. Ma come lo conosci? Innanzitutto bisogna conoscere attraverso la sua parola. Se io voglio conoscere, voglio sentire come parlate, voglio sentire chi siete, le vostre origini, la vostra storia, mi appassiona, ma soprattutto, vedete, l'amore più bello e più profondo, l'apice dell'amore, è questo intusire, andare dentro. Se io mi intuassi come tu ti mi, direbbe Dante, bello. La conoscenza è il vivere insieme, è il vivere con amore e il vivere per amore. Bello. È il massimo della conoscenza. Vedete, nella Bibbia, quando si parla del concepimento di un bimbo, come si dice? Abramo conobbe Sara. Conobbe. È la unione più profonda dell'essere umano, no? Bello. Che presuppone tutta una conoscenza a livello mentale, interiore, psicologica. Bella. Cioè, la conoscenza totale dell'altro. Conobbe. Nel termine biblico vuol dire proprio il più profondo essere nell'unità fra due persone. Quindi conoscere Cristo vuol dire io sono con Lui profondamente unito, la conoscenza profonda. Dice Sant'Agostino che l'ignoranza della Bibbia è l'ignoranza di Cristo, e noi siamo tutti ignoranti, amici. Tutti siamo ignoranti, dovremmo conoscere la sua parola. Dice Sant'Agostino che la Bibbia è gravida di Cristo, che bella questa espressione, è gravida di Cristo, è Cristo è in ogni soffio, in ogni pagina, in ogni parola. Noi lo conosciamo? La conosciamo la sua parola? Vedete, Santa, della Beata Teresa, che ora sarà Santa Teresa di Calcutta il prossimo settembre, dice che la fede ha due radici. Dice, la fede ha la radice della parola, l'ascolto della parola di Dio. La seconda radice è la preghiera, che ha il suo culmine nell'Eucaristia. Bello. In cui c'è l'unione profonda fra Dio e l'uomo. L'ascolto della parola. Ditemi che mi ascoltate, siamo sinceri. Quanto tempo diamo durante la giornata alla conoscenza della Bibbia? Zero. Due minuti. Un quarto d'ora. Un'ora. Impossibile. E quanto diamo alla colluvia inutile di parole umane, rumori, ci stordiscono, rumore, 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 cagnara, boom, 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 parole, parole. Invece, arriviamo la sera, siamo rimbecilliti dalle parole umane. Ditemi, ma noi, in base a che decidiamo? In base a che facciamo le nostre scelte? In base ai linguaggi umani o in base alla parola illuminante di Dio? Chiediamocelo. Quando devo operare e scegliere, quali sono i motivi profondi delle mie scelte? Qual è la luce che mi spinge a muovermi? Sono le parole dell'uomo o le parole di Dio? Guardate che senza parola di Dio non si va avanti, eh? È Lui che illumina la strada, la vita di ogni uomo. Ecco. Dio ci ha fatto per conoscerlo, conoscerlo, amarlo. E voi tutti sapete cos'è l'amore, no? Non è il venticello che scappa su dal cuore, eh? L'amore è qualcosa di più profondo. L'amore è qualcosa che investe tutta la natura umana, è la molla della vita. Pensate, una vita senza amore è inconcepibile, possibile. L'amore, San Paolo, prima ai Corinzi, capitolo 12-13, il canto della tutto osa, tutto spero, tutto copre. L'amore sa dare anche la vita. Amici, genitori che mi ascoltate, ma per i vostri figli che amate col amore viscerale, come dice la Bibbia, no? Perché dalle vostre viscere nascono i figli. Ma per questi figli non siete in grado di dare anche la vita? Sì! È l'amore che vi spinge a privarvi del bene più grande per donarlo agli altri. L'amore fa tutto, no? Una vita senza amore è squallore, è deserto, è desolazione. Ecco, vedete il mondo di oggi, un mondo di egoisti, di arrivisti, di tagliatori di gambe, di tagliatori di conti, si fa la cresta tutto, ladri, corruttori, corrotti. Ma è questo il mondo? No, no, non è questo, eh. Questo è quello che ci dà la TV, i giornali. Ma amici, ma chi parla mai di Padre Glenn? Chi parla mai di quel sacerdote che venne, che sta giù nelle montagne delle Ande, in mezzo a quattro sperduti campesinos? Ma chi parla di queste persone che donano la vita giorno e notte con sacrifici disumani? Ma chi parla di queste persone? Nessuno. Ma chi parla di tante mamme, di tanti papà che siedono accanto alle carrozzelle per 20 anni, 30 anni, accanto ai loro figli tetraplegici, abbandonati da tutti, meno che da Dio? Ma chi parla? Chi parla di quei genitori che ho visto ieri con un figlio schizofrenico che non sanno gestirlo giorno e notte, che soffrono le pene dell'inferno e vengono a chiedermi da mangiare perché non hanno da mangiare? Chi parla di questi eroi sconosciuti, inesistenti? Amici, le cronache hanno bisogno del prurito, del negativo, non del positivo. Mai una bella notizia che ci faccia esuire. Tutti assassini, omicidi, stragi, delitti, corruzioni, furti. Ma non è questo il mondo, amici. Non è questo il mondo che Dio vuole. Il mondo che Dio vuole è un mondo di serenità, di pace, di relazione, di aiuto, di comprensione, di amore, di donazione. Ma dove lo troviamo? Ecco, vedete, il Vangelo di oggi, la conoscenza di Cristo, l'imitazione di Cristo, la comunione con Cristo, bello. Sant'Agostino dice: tu sei il tuo desiderio. Cosa desideri? Il cielo? Sei cielo. Desideri la terra? Sei terra. Bello. Dimmi chi desideri, cosa desideri, come desideri. Tu sei il tuo desiderio. San Leone Magno scriveva che quando riceviamo Gesù Cristo nell'Eucarestia, l'effetto dell'Eucarestia è di farci diventare ciò che mangiamo. Bello. Tu mangi Gesù Cristo, Cristo non diventa te, ma sei tu che diventi Cristo. Cristo ti assimila non con un processo automatico come mangiando il cibo, che voglia o non voglia lo assimiliamo, ma quando mangi l'Eucarestia tu diventi Cristo solo con un processo di totale offerta e donazione a Lui. Amici, io vi invito a vivere questa Quaresima proprio conoscendo Gesù, imitando Gesù, ma soprattutto vivendo con Lui attraverso una cordiale relazione di preghiera, che non è, come spesso pensiamo, parlare, è soprattutto ascoltare. La Madonna Medjugorje ci diceva una volta, era l'87, cari figli miei, la preghiera vocale della bocca è preziosa, la preghiera mentale, la riflessione, è ancor più preziosa, ma la preghiera vera è quella del cuore, è quella di me, è la sua. Signore, sono la tua schiava, fa di me ciò che tu vuoi.